Dio gli dice: vai nel paese, lascia la casa tua e il tuo parentato, lascia dietro ad ogni cosa e vai nel paese che io ti mostrerò. Non gli dice neanche dove, dice: te lo mostrerò, tu vai. E questo parte, porta con sé il nipote. E pensate, appena arriva lì, dopo poco lì succede, viene una carestia e lui è costretto ad andare in Egitto. Quindi dice: ma chi me l'ha fatto fare, no? Rimanere. Ma Dio gli fa delle promesse, ben precise. Una promessa è quello che quella terra un giorno sarebbe diventata la terra della sua discendenza. E poi soprattutto dice: tu sarai il capostipite di un popolo, di un grandissimo popolo. Ma come dice la lettera agli Ebrei, capitolo 11, che vi leggo, in fede morirono tutti costoro, anche Abramo, senza aver ricevuto le cose promesse. Morirono senza aver ricevuto le cose promesse. Oggi nella società, qualsiasi branca della società, sul lavoro, qualsiasi attività, vengono fatti i cosiddetti corsi motivazionali in cui si insegna, ma già nella scuola, no? Ad avere degli obiettivi e a raggiungere gli obiettivi. Gli obiettivi vanno raggiunti. E per essere raggiunti gli obiettivi bisogna che siano anche obiettivi raggiungibili. Nella fede non è così. Perché l'obiettivo di Abramo è incredibile. Lui, che non ha figli, la moglie è sterile, chissà quante volte avranno cercato di avere un figlio, no? Questo figlio non veniva. E il Signore gli dice: tu sarai capostipite di un grande popolo, guarda le stelle del cielo se le puoi contare, guarda la sabbia del mare se puoi contare i granelli, ecco, il tuo popolo sarà così. Però Abramo crede. Cioè, assurdo, crede a questo. Crede, infatti, questa fede di Abramo gli viene riconosciuta, e Dio gli contò la sua fede come giustizia. Proprio perché la fede di Abramo fece di Abramo un figlio di Dio. Ancora non c'è stato Gesù, ancora non, cioè ad avvenire tutte queste cose. Però Abramo può essere già considerato e può considerarsi un figlio di Dio a tutti gli effetti. E arriva a un certo punto, passano 25 anni, la bellezza di 25 anni sono tanti in una vita, anche se magari allora questi patriarchi vivevano un po' di più. 25 anni, ma il figlio non arriva. Tanto ne è che su consiglio di Sara, la moglie di Abramo, Abramo cerca di avere un figlio con la schiava, Ismaele. Sapete che la discendenza di Ismaele sono gli arabi, il popolo arabo. Però c'è questo tentativo di Abramo, cioè dice: beh, se Dio me l'ha promesso in qualche modo, forse dovrò fare anch'io qualcosa, no? Darmi da fare. Perché posso aspettare, Dio mi ha detto sì, sarà così, ma il figlio non arriva, quindi dovrò provvedere io. E Dio gli dice: no, Ismaele, io benedirò anche Ismaele, sarà un grande popolo, capostipite di un grande popolo, ma la tua discendenza, il popolo di cui parlo, verrà da te e da Sara. E Abramo qui rimane spiazzato, Pensate poi alla conseguenza, perché insomma, del suo tentativo di accelerare, ecco, le promesse di Dio, perché gli arabi, sapete che con Israele non è che vivano proprio un rapporto, no? Quindi ci sono state poi delle conseguenze alla lunga per quel fatto. Però, ecco, arriva al punto che Abramo ha un figlio. E guardate che allora le famiglie erano molto numerose. Avere un unico figlio non è che fosse proprio, no? Però in quest'unico figlio Abramo vede il compimento della promessa. Ecco, questo è il mio erede, nato da Sara, Isacco. E quindi si realizza per Abramo quella che è la promessa di Dio. Ma dovranno passare 400 anni prima che il popolo di Israele diventi un popolo, no? Vero e proprio. E poi succede un fatto strano, una cosa che ci lascia perplessi, perché la Bibbia dice: Dio mise alla prova la fede di Abramo. Ma cosa doveva provare? Cioè, ormai Abramo l'aveva dimostrato più volte, poi Dio ormai gli aveva fatto le promesse, gliel'aveva giurato, quindi giurato sul proprio nome, no? Quindi era tutto fatto. E invece lo mette alla prova. Io credo che la prova di Abramo, la prova a cui viene sottoposta la fede di Abramo, non sia tanto per Abramo, che non ne aveva bisogno probabilmente, ma sia per noi. Dio gli dice a un certo punto: va e sacrifica tuo figlio, offrimi in olocausto tuo figlio, cioè doveva bruciarlo vivo. Ora dite voi: ma com'è possibile, dico, che Dio dia un ordine del genere e che soprattutto che Abramo creda che quello sia l'ordine di Dio? Ma dobbiamo pensare che questo avviene prima che della legge, perché Dio condannerà poi in maniera pesante nella legge, nel Levitico, se voi vedete, proprio quelle che erano le pratiche dei popoli cananei, che bruciavano i loro figli nel fuoco in onore di Moloch, no? Era una delle divinità cananee. Ma nel momento in cui Dio dice questa cosa ad Abramo, ancora la legge non è stata data, cioè Dio si sta rivelando a poco, quindi tutto sommato l'ordine di Dio può essere plausibile per Abramo, anche perché intorno a lui c'erano tanti popoli che facevano questo genere di pratica. Fatto un altro. E dice: come? Tu hai detto che... Mi hai detto, ripetuto, e ti hai ripetuto che la mia discendenza sarebbe venuta fuori da me, da Sara, e quindi Isacco la mia discendenza, e adesso mi dici di... No, il dubbio? E invece Abramo ha questa cosa probabilmente di notte, perché alla mattina, dice la scrittura, si alzò di presto, non mise in dubbio, si alzò presto la mattina, caricò ogni cosa, disse armi e bagagli, e partì verso il luogo che Dio gli avrebbe indicato, dove avrebbe dovuto fare questo sacrificio. E la scrittura dice che per 3 giorni lui camminò. Fa ricordare qualcosa questi 3 giorni? Abramo camminò 3 giorni con la morte nel cuore, perché era convinto di dover fare questo sacrificio. In quel momento, quando lui va verso Moria, il figlio che è accanto a lui è un figlio già morto, lui l'ha già sacrificato. Infatti arriva, sapete, no? All'ultimo momento, già convinto, sta per alzare il coltello, quando Dio poi lo ferma. Questo ci fa pensare a qualcosa, no? Infatti la lettera agli ebrei, ecco perché la lettera agli ebrei dice riebbe Isacco come da una sorta, da una specie di resurrezione. Perché Isacco è morto. Cioè è già deciso, è già stabilito, non c'è dubbio. E quindi in certo senso risuscita. Perché quando arriva poi il momento di sacrificarlo, Dio lo ferma. Dice, ho visto, anzi, gli rinnova le promesse, visto quello che tu hai fatto, tu hai sacrificato, lui non l'ha sacrificato, dice, ma l'aveva fatto. Nel suo cuore, nella sua mente, era già deciso. Quindi, visto quello che tu hai fatto, allora sappi, e gli rinnova le promesse. Ora, tutto questo ci deve far pensare, no? Dicevo, la fede, la nostra fede è basata su delle promesse. Su delle promesse che Dio ha fatto. Su delle promesse che Dio ha fatto ripetutamente nella storia, nella scrittura. Noi troviamo più volte, no, le promesse del suo ritorno, che saremo con lui in un luogo meraviglioso, nel cielo, nella nuova Gerusalemme, cioè tutte cose che Dio ha promesso e ripromesso, come fece ad Abramo, fece con Abramo. Però noi queste promesse ancora non le abbiamo viste realizzarsi. Ora, ci sono alcuni personaggi che sono sempre citati come esempi di fede, ad esempio Giosuè. No? Giosuè vide almeno alcune promesse, cioè vide cadere le mura di Gerico, entrò nella terra promessa, conquistò praticamente buona parte della terra promessa. Ma Abramo no. Abramo morì e lasciò un unico figlio in una terra che Dio ha detto, guarda, questa è la tua, è tutto tuo. E Abramo crede in questo. Crede in questo anche se poi sa che Dio in un modo o nell'altro lo porterà a compimento. Anche quando arriva lì nella terra, arrivano a Cana, lui e Lot, no? Sapete che a un certo momento succedono dei dissapori fra i pastori di Lot e i pastori d'Abramo. E a un certo punto Abramo avrebbe potuto dirgli, un momento, tanto ti ho portato con me, poi questa qui è la terra che Dio ha promesso a me, non a te, quindi per favore vattene. Invece cosa gli dice? Scegli tu. Lot apparentemente sceglie la parte migliore, la pianura, no? Però dove c'è Sodoma, Gomorra, poi sappiamo come. Abramo va sulle montagne. Eppure la promessa è per lui. Noi camminiamo per fede. Noi camminiamo per fede. Non è detto che tutto ciò che chiediamo al Signore si realizzerà nella nostra vita. Non è detto che tutto ciò che chiediamo al Signore noi lo vedremo realizzarsi. Però sappiamo una cosa, che tutto ciò che il Signore ci ha promesso avverrà. Che tutto ciò che il Signore ci ha promesso, tutto, non solo avverrà, ma avverrà in un modo tale da stupirci. Scusate un po' l'allergia. Avverrà in modo tale da stupirci, perché in realtà quello che riceveremo sarà ben oltre ogni aspettativa. Cioè, tutto quello che noi possiamo immaginarci non è nulla rispetto a ciò che sarà. Noi siamo chiamati a vivere non per obiettivi. Noi siamo chiamati a vivere per la fede. Abramo è sotto questo aspetto l'esempio più, più bello, no? Perché riceve delle promesse incredibili. Però queste promesse non le riuscirà a realizzare nella sua vita, durante la sua vita, perché il popolo di Israele prenderà possesso di Canaan più di 400 anni dopo, quindi. Però ha vissuto ed è morto con questa certezza, che quando Dio parla, che quando Dio dice una cosa, Dio quella cosa la fa. E allora concludo, visto che avevamo incominciato proprio parlando della fede, la fede che ci deve accompagnare, la fede che ci deve sostenere, la fede che si rinforza. Adesso faremo la cena del Signore, chiamo Gianluca, tanto venire avanti, proprio stando ai piedi della croce, perché stando ai piedi della croce noi ci rendiamo conto della grandezza di Dio, e di come Dio ha pensato veramente in grande per ognuno di noi. E questo deve essere la nostra forza, deve darci coraggio ogni giorno. E ogni giorno dobbiamo vivere la nostra fede come una certezza. Che Dio ci benedica.